Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Maria, donna comunitaria. Meditazioni di Concetta Sinopoli, proposte da Rosario Tronnolone.
La storia della vita, dell'universo, dell'uomo, è storia della manifestazione di Dio nella dimensione in cui, con occhi spirituali, l'umanità percepisce le sorgenti del proprio esistere. Per ebrei e cristiani, la Genesi è il primo libro della storia della salvezza. È promessa, realizzazione e memoria per ogni generazione. Da Adamo ad Abramo, da Isacco a Giuseppe, ecco delinearsi la figura dell'uomo già decaduto e chiamato, per grazia, ad un nuovo patto, ad un'alleanza che nessun incidente potrebbe scalfire se il debole riconoscesse ogni volta chi è il suo forte alleato, dal quale gli proviene vittoria e potenza contro i suoi nemici. Lo spettacolo della creazione, nel linguaggio pittorico e caratteristico della lingua ebraica, ha in sé ordine e potenzialità di sviluppo di cui è Dio l'artefice, colui che ha deciso di rendere l'uomo partecipe delle sue ricchezze, colui che ha voluto condividere il bene del suo essere con un essere vivente creato e amato come figlio. Dio si innalza al di sopra d'ogni concetto primitivo o filosofico delle povere menti umane. Genesi dice con i fatti chi è Dio, l'autore della parola. Egli è l'unico nel quale dire ed essere o sussistere sono realizzazione immediata, intrinseca. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Per ritrovare i tratti dell'immagine di Dio, e qui bisognerebbe entrare nel termine per chiarirne il significato, occorrerà ogni volta guardare insieme, in un unicum non sempre facile a vedersi, maschio e femmina, partendo dalla loro alta statura di creature non ancora soggette al peccato d'origine, per scoprirvi il loro decadimento fisico, spirituale e morale. Ed ecco che qualunque cosa riusciamo a dire dell'immagine, essa risulterà comunque un'evanescenza, una fantasiosa descrizione di ciò che il testo stesso lascia intravedere, realtà d'incarnazione storica ed eterno mistero. Le origini descrivono Dio all'opera. Le opere di Dio prendono forme e posto nell'ordine cosmico e naturale. Tutte rispondono spontaneamente, realizzano la loro chiamata alla vita secondo le finalità e il progetto del Creatore, senza esitazione, senza ostacolo o ritardo, nel tempo stabilito che è proprio del linguaggio, degli autori e delle tradizioni del Pentateuco. In un contesto di ordine e di finalità creatrice, all'uomo è affidata una missione di vicario, a somiglianza di quella del Creatore di tutto. La creaturalità accomuna gli uomini e le donne, rendendo tutti partecipi dell'opera di cooperazione e di trasformazione benefica di quanto all'uomo è stato rimesso, perché con intelligenza e amore ogni essere ed ogni cosa potesse pervenire al suo fine ultimo, realizzando la sua parte nell'economia del tutto. Quando l'intelligenza esige di imporsi in una orgogliosa prevaricazione sull'amore, il fine ultimo si frantuma in mille altri scopi, e l'interesse per l'altro diviene strumentalizzazione della sua vita. La creatura deve scoprire e riconoscere se stessa prima d'accogliere il senso e la missione per la quale è stata voluta. ma ciò esige uno sguardo innocente o rinnovato dalla grazia. In Cristo, uomo nuovo, l'umanità è perfetta e redenta, quale nostro compimento. Proprio a compimento della sua opera, Dio volle l'uomo, e osservando l'eccelsa bontà di quanto aveva creato, stabilì che quelle sue ultime creature fossero suoi interlocutori e custodi di ogni altra cosa. Pose nel loro sguardo fiducia e possibilità di rispondere, d'essere soggetti in dialogo con la sua divina maestà. Bastò una proposta diversa, alternativa a tanta benevolenza, perché l'essere umano sperimentasse la propria assoluta incapacità di ritornare all'originaria perfezione, a quella purezza di sguardo e di intenzione, parte integrante di personale e reciproca bellezza. Il peccato di superbia, d'orgoglio, di prevaricazione, di inettitudine o di idolatria è sempre peccato contro l'amore di Dio, misconosciuto e rifiutato. Autosoddisfazione centrata sul desiderio d'onnipotenza che non tarda a trascinare con sé la dignità di ogni uomo e della natura stessa. In Maria, invece, la nostra stessa umanità ritrova un chiaro esempio di accoglienza del dono di Dio, di principio salutare, come a semplice chiamata può liberamente corrispondere l'assenso e la fiducia, o il diniego e il rifiuto. In lei, dunque, la creaturalità possiede il segreto e il valore di una risposta eterna che riapre alla speranza l'umanità decaduta in attesa di salvezza.
Signore Dio del cielo e della terra, tu che hai creato le viscere dell'uomo, gli hai dato il tuo amore nella libertà di scegliere o rifiutare, tu che hai illuminato il suo intelletto e rischiarato le notti della sua storia, tu che hai continuato a chiamarlo e a salvarlo dal suo insipiente peccato, dammi il tuo spirito e plasma in me la nuova creatura. Cambia l'incertezza del mio cuore in fiducia e riconoscenza.
Niente è impossibile a Dio. Questa è la chiave d'accesso per qualunque destino e la speranza in ogni situazione. Ma chi crederà? Perché l'uomo e la donna non avevano creduto fermamente alle parole di Dio che voleva evitare loro il dolore? Perché non avevano ricordato l'amore con il quale si era preso cura di loro sin dal primo istante e continuava a farlo dopo averli voluti i suoi interlocutori, partecipi di un eterno dialogo? Perché non possedevano nel loro cuore la convinzione che la sua volontà fosse felicità per loro? Oppure è per effetto d'un inganno totale che non avrebbe potuto sedurli se al momento della domanda, in sé contraddittoria, avessero considerato l'insignificanza del proponente, di chi presentava loro un tale ragionamento. Una schematica descrizione eleva il serpente a più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. In fondo, l'uomo e la donna cedono ad una conoscenza offerta ad essi da un essere vivente non proprio loro simile, anche se viene supposto che un essere angelico abbia preso forma di serpente. Il serpente ha persino voce o capacità di comunicare con l'uomo. Questo si spiegherebbe con l'armonia e la perfezione della natura prima del peccato. È in effetti il libero arbitrio umano a preferire qualcosa di diverso da Dio, qualunque sia l'interlocutore. Il male e il peccato stesso costituiscono l'altra scelta, quella dell'allontanarsi, del tendere ad altro, a ciò che non è amore. Una lettura attenta, prescindendo da molti pareri esegetici contemporanei, potrebbe fare individuare alcune contraddizioni descrittive nelle battute tra i protagonisti e molti elementi mitologici dell'area mediterranea. Ma per cogliere elementi utili alla nostra riflessione, nonostante Eva abbia mandato a memoria il comando di non cogliere il frutto dell'albero in mezzo al giardino, con più rigore di quanto il serpente riporti, non lo dovete toccare, e Adamo sia presente all'avvenimento, era con lei, essi danno credito ad una verità che avrà le conseguenze di cui erano stati avvertiti. L'inganno non sta neppure, paradossalmente, nel diventare come Dio, ma nel credere di poter essere Dio, nel dimenticare o nel pretendere di trascendere la propria creaturalità. Avviene per Maria che, provenendo la proposta in modo del tutto diverso dalla naturale consuetudine, possa sorgerle sospetto di non realtà, non verità, illusione o altra causa. Nel suo sguardo, nella sua interiore consapevolezza, però, affiora la rassicurazione della vicinanza di Dio, che le rende possibile riconoscere la verità di quanto vuole rivelarle. Si impone una tale trasparenza da smascherare qualsiasi inganno. Prevale, infine, l'affidarsi della creatura sulle acquisizioni della conoscenza personale fondata sulla ragionevolezza e la percezione univoca delle cose. Emerge e si rivela l'amore da cui è attratta e plasmata totalmente, senza frammentazione, senza tentennamenti. È l'integrità della creatura, preservata per grazia, libera di rispondere altresì, nella sovrabbondanza della propria ricerca di verità, di scegliere con intelligenza e di vagliare consapevolmente se il bene che le viene richiesto e mostrato è il bene certo, quello che Dio vuole per lei e da lei. Fondamento di questa libertà è la fede, luce all'intelletto e sostegno alla coscienza. La fede che scaturisce dalla carità, dalla riconoscenza, dalla tensione d'amore di chi è e sempre rimane alla scuola della perfezione. Il sentimento, l'atteggiamento, la risposta, il dono partecipano della perfezione dell'amore che Dio le ha comunicato e che lei fedelmente ha coltivato nel custodirlo con integra rettitudine.
Mi accosto a te, Vergine della fede, incandescente fiaccola del genere umano, perfetta creatura, icona di somiglianza del Dio Altissimo Creatore. Vengo a chiederti pane e acqua per sopravvivere e fortificarmi. Donami il pane dell'amore, profondo e radicato nell'anima che il corpo nutra e rafforzi. Dissetami con l'acqua generosa, fresca e casta linfa della fede, che fidandomi di lui, come te viva della fede il dono e le esigenze, e della grazia consegua il premio per contemplare con te il volto di Dio eternamente.
Rosario Tronnolone ha presentato Maria, donna comunitaria. Meditazioni di Concetta Sinopoli. Ha collaborato al microfono Miriam Spera. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.